Libri, storie e idee con Massimo Zenari.
Buon pomeriggio, un caro saluto da Marco Pollina alla regia tecnica e da Massimo Zenari. Ben ritrovati ad Alice, il settimanale di libri e letteratura di Rete 2. Alice, che con questa puntata chiude la stagione e se ne va in vacanza, ritornerà a settembre. Ieri sera è stato assegnato uno dei riconoscimenti letterari italiani più ambiti, perché ritenuto di qualità, meno mondano dello Streghe del Campiello, che certamente fanno vendere e molto, ma proprio per questo condizionati anche dalla politica editoriale, non sempre limpida, non sempre corretta, che da tempo gli organizzatori tentano di contenere, diciamo così. Ebbene, il 37esimo premio Bergamo di narrativa è stato assegnato a Organza di Mariangela Mianiti, che sarà oggi nostra ospite. Ne siamo davvero lieti. Congratulazioni. Congratulazioni anche a Maria Grazia Calandrone, che avevamo intervistato sabato scorso, il cui Splendi come vita, tra i 12 finalisti dello Strega di quest'anno, al premio Bergamo è stata superata unicamente dalla vincitrice, che non ascolteremo subito però, perché Alice si aprirà con un tuffo nel passato remoto, e chiuderemo la puntata con un doveroso ricordo. Come di consueto non anticipo altro, adesso andiamo a incominciare. Ce lo aspettavamo, viva il greco da Nicola Gardini, che aveva riscosso alcuni anni fa un enorme successo internazionale, allora del tutto imprevedibile, era il 2016, con Viva il latino. Era un saggio brillante, quello anche illuminante, che aveva inaugurato un vero e proprio filone editoriale in difesa delle lingue, delle letterature e delle culture classiche. Basti ricordare la lingua geniale, proprio il greco, della giovane Andrea Campolongo. Nicola Gardini è in perenne movimento, e non solo perché vive tra Milano, la sua città, e Oxford, nella cui università insegna letteratura italiana e comparata. È saggista, ovviamente, Rinascere, dedicato al Rinascimento italiano, è del 2019, è romanziere, con Le parole perdute di Amelia Lind si era aggiudicato il premio Viareggio nel 2012, è poeta, Istruzioni per dipingere, l'ultima raccolta, è traduttore di Ovidio, Catullo, Emily Dickinson, Auden, Hughes, Simic, Orwell, è pittore. Ma non è tutto, collabora con il Corriere della Sera e con il Domenicale del Sole 24 Ore e lo scorso anno, dopo la scomparsa di Luigi Spagnol, ha ereditato la presidenza della casa editrice Salani, un incarico non di poco conto. E Nicola Gardini è oggi in collegamento con noi da Milano e lo accogliamo con particolare piacere. Buongiorno, bentrovato.
Buongiorno, è bello tornare, grazie dell'invito.
Viva il greco, allora. È pubblicato da Garzanti come i suoi ultimi lavori e porta un sottotitolo che dichiara un proposito divulgativo nel segno del rispetto e della curiosità, alla scoperta della lingua madre. Però Nicola Gardini, a scuola ci hanno sempre insegnato che la nostra lingua madre è il latino. Siamo stati vittime di un equivoco.
Ma no, è una mamma più evidente, diciamo. In realtà la vera mamma del latino è il greco, non perché il latino derivi dal greco, come potevano pensare i linguisti del 700-800, ma perché la struttura letteraria e grammaticale, l'estetica stilistica del latino si sono costruite per imitazione della grande tradizione greca. Quindi il greco è mamma, diciamo, di tutti, perché sta dietro alla mamma, chiamiamola più vicina a noi, che è il latino, dalla quale poi sono derivate le lingue volgari, ma non solo appunto le lingue parlate, ma anche le lingue letterarie, perché poi di quelle stiamo parlando. Madre poi è un'immagine secondo me più giusta che non lingua delle origini, perché lo stesso greco poi avrà le sue origini. La madre è sempre comunque dentro, diciamo, una genealogia le cui appunto origini sono irrintracciabili, vuoi perché non riusciamo mai a risalire alla prima parola e alla prima lingua del mondo, vuoi perché le influenze, le contaminazioni, i prestiti, gli scambi con le lingue vicine non sono documentabili. Ecco, quindi madre è una metafora, sì, però è anche una realtà storica, perché appunto ha fatto sì che il latino crescesse, si coltivasse e poi, insomma, noi discendessimo da lì.
Facciamo un passo indietro. Nel 2016 lei pubblicò Viva il Latino che ebbe un successo internazionale. Io non credo che già allora pensasse a un Viva il Greco, che è presentato forse in modo un po' semplicistico come ideale gemello del primo. Sono comunque trascorsi 5 anni. Che cosa l'ha spinta a dedicarsi a questa nuova esplorazione?
Questa è una bella constatazione. Allora, io pensai quasi subito di fare un Viva il Greco. In realtà, facendo Viva il Latino e vedendo appunto l'accoglienza di quel lavoro, mi ritrovai impigliato nel latino, davvero, nella maniera più bella, più anche stimolante, e mi pareva che quel primo libro sul latino non avesse esaurito tutto quello che potevo ancora fare. E quindi sono passato a un libro su Ovidio, poi a un libro su 10 parole latine, poi a un libro sul Rinascimento con una forte componente latina, visto che il Rinascimento è anche in gran parte latino. E solo adesso, diciamo, mi ritrovo con, sì, la libertà, la possibilità di lavorare a quell'antico progetto, perché, ripeto, ci avevo pensato quasi subito. Le cose però intanto sono molto cambiate, cioè sia nella mia vita, ovviamente, sia nell'editoria che riguarda queste lingue antiche, perché come lei ricordava benissimo, dopo Viva il Latino, praticamente non c'è stata casa editrice che non si sia sentita in dovere, anche un po' per cavalcare la moda che a sorpresa è nata dopo Viva il Latino, di pubblicare qualcosa sulle lingue classiche, o sulla cultura antica, o sulla mitologia, eccetera, eccetera. Adesso forse il discorso è in parte aperto, diciamo, proprio adesso non credo che nessuno si sorprenda più di vedere nell'orizzonte delle letture comuni, saggi, proposte di vario tipo sulla cultura classica. Quindi Viva il Greco arriva un po' come una scommessa, perché appunto ormai è parte di un discorso più ampio. È vero che io sono arrivato a questo libro con più esperienza e anche con la voglia di fare qualcosa di nuovo. È sì un ideale gemello, però è anche un libro molto diverso da Viva il Latino.
In mezzo tra Viva il Latino e questo nuovo Viva il Greco, lei ha scritto un altro libro che ha appena menzionato e che forse almeno per le motivazioni potrebbe aiutarci a capire anche il suo atteggiamento intellettuale, diciamo così, rispetto alla materia che oggi ci presenta. Rinascere, dedicato appunto al Rinascimento italiano, un periodo aureo della cultura europea, non soltanto italiana, un periodo a lei molto caro da tanto tempo. Ha pubblicato altri lavori anche parecchi anni fa. Il suo è un rifiuto del presente, di questo presente, ci vuole invece lanciare un messaggio di altro tipo. Io non la definirei un pessimista cosmico, al contrario.
No, no, non mi considero un pessimista cosmico, mi considero sicuramente un moderno che crede che il presente non coincide con l'attualità. Il presente è una dimensione temporale che non si riduce alle circostanze in cui viviamo, non si riduce all'oggi, alla nostra esistenza biografica, anagrafica, non è la contemporaneità e basta, il presente è fatto di passato. Il presente appartiene al passato e naturalmente il passato gli appartiene perché lo determina in misure spesso inquantificabili, comunque tangibili, evidenti. Insomma, noi viviamo una vita della quale osserviamo soltanto piccoli fenomeni. Invece la vita nostra, compresa la nostra esistenza biologica, è cominciata molto, molto prima di noi. Questo mio interesse per le lingue antiche è davvero un interesse per il presente, per la complessità del presente. Non sono un passatista, non mi credo tale. Certo, mi rifugio magari anche un po' sentimentalmente in questa grande letteratura che ha davvero dei capolavori, però ecco, non ho l'atteggiamento di Petrarca che diceva io sarei dovuto nascere molti secoli fa. Io sono nato quando sono nato e in qualunque epoca io potessi nascere, penso che avrei dovuto avere lo stesso atteggiamento di apertura verso tutto quello che non è qui adesso, ma mi rende possibile storicamente, cioè rende possibile il mio essere qui ora e la società in cui vivo e tutto il mondo in cui vivo. Quindi studiare l'antichità non significa semplicemente impratichirsi di lingue tramontate, di culture, di abitudini, di miti, di metafore, significa davvero riformare il nostro concetto di tempo presente. Questa è la mia partita, allargare l'orizzonte storico a cui apparteniamo, cioè portare nella quotidianità i secoli. Ecco, allargare, davvero dilatare la percezione del tempo. Io credo che sia la più grande partita di tutta la grande letteratura. Proust l'ha detto molto bene in un romanzo monumentale, che il vero tempo è quello passato che torna nel presente, cioè il recupero del passato, ma non nostalgicamente. Ecco, non si tratta di nostalgia, si tratta veramente di potenziare le nostre capacità intellettive, emotive, sentimentali, per accogliere di più. Ecco, quindi è un discorso sul tempo, ma è anche un discorso poi più ampio, perché si tratta veramente di sentirci in compagnia anche con l'invisibile, che pure agisce continuamente nelle nostre abitudini, nel nostro modo di pensare, di sentire. Cioè, insomma, io non credo di essere come sono perché sono nato quel certo giorno e perché faccio la vita che faccio, sono come sono anche perché ci sono stati i greci e anche perché c'è stato l'impero romano. Ecco.
Nicola Gardini, Viva il Greco. È sicuramente un libro apprezzabile da chi ha studiato greco a scuola, va da sé, ma non è destinato a questo pubblico di lettrici e lettori, secondo me. È destinato a chi il greco non l'ha studiato e a chi desidera invece mettersi in gioco, per non dire addirittura in discussione.
Sì, mi piace che lei lo sottolinei perché è così, ci sono molte citazioni greche ma tutte tradotte, non si parla di grammatica, non si parla insomma di verbi o di paradigmi assolutamente, si parla però dell'anima di questa lingua. Viva il greco è davvero un'introduzione all'identità del greco, certo è una pretesa se vogliamo anche eccessiva perché come si fa a dire che una lingua abbia una anima? Tanto più che si lavora su testimonianze scritte che vanno dall'VIII secolo avanti Cristo al secondo dopo Cristo, quindi un millennio di vita letteraria. Però, diciamo, la mia pretesa è giustificata da due cose, che si tratta appunto di letteratura, quindi di testimonianze reali, concrete, quantificabili, e poi si tratta di tradizione e nella tradizione il tempo scorre molto più lento, cioè un millennio di tradizione scritta antica non significa semplicemente 1000 anni, significa il perdurare di certe tendenze, la trasmissione di costanti culturali, di metafore, di pensieri, di modelli di vita, di sentimenti. E quindi, diciamo, anche se la massa, possiamo dire così, delle testimonianze è enorme, una selezione si può fare proprio sulla base delle costanti o addirittura di una sola costante che io qui metto bene in evidenza, credo, che è la tendenza del greco, che sia Omero, che sia Saffo, che sia Plutarco o Demostene o i tragici o i comici, la tendenza del greco a pronunciarsi per confronti. Il greco sembra che decida di pronunciarsi nel momento in cui un confronto è da mettere in evidenza. Un confronto che può essere tra popoli, greci troiani, già nell'Iliade si comincia proprio così, che può essere tra greci stessi, spartani, ateniesi, oppure anche a livello più privato, tra ospite e ospite, tra amico e amico, tra amante e amato. Insomma, tematicamente questo è molto accertabile. Il greco racconta relazioni, racconta simmetrie, antitesi, contrapposizioni, competizioni, agoni. Il greco è la lingua anche delle gare sportive, lo vediamo benissimo in Pindaro, lo vediamo anche in molti altri autori, naturalmente, è la lingua delle Olimpiadi, ma anche a livello strutturale, proprio sintattico. il greco si organizza tendenzialmente per contrapposizione. Se c'è una cosa, ce ne deve essere una seconda. Se io faccio così, tu fai cos'ha. Questo mi è venuto veramente incontro con una chiarezza che non aveva quando invece io ero professore di liceo di latino e greco, oppure quando facevo i miei studi classici, già al liceo classico e poi all'università, quando mi sono laureato appunto in lettere classiche. Invece, lavorando su Viva il Greco e volendo dare al mio lettore, ai miei lettori, alle mie lettrici, un'immagine riassuntiva, un'immagine sintetica, dove potevo trovarla? Non ne avevo una quando ho cominciato a scrivere, e invece leggendo, confrontando, rapportando questo a quello, cioè facendo esattamente quello che il greco fa, ho proprio visto con chiarezza indiscutibile che questa è la natura del greco. Ecco, la ricerca dell'altro. Il porre l'identità sempre in relazione a un'identità concorrente, con la quale cercare un dialogo, un contatto. Talvolta il contatto non riesce, il contatto risulta invece polemico, bellico, addirittura aggressivo, però il greco resta la lingua, e questo è il messaggio, diciamo, che io vorrei comunicare ai miei lettori, resta la lingua della filia, cioè dell'amore, dell'amicizia, dell'intimità, dell'alleanza, della ospitalità. Ecco, filia vuol dire un po' tutto questo. Filia è una parola che troppo facilmente si traduce con amicizia, in realtà indica un rapporto intimo, ravvicinato. Fileo vuol dire amo, ma vuol dire anche bacio, io bacio. Quindi con filia c'è sempre l'idea di un ravvicinamento massimo, perfino della compenetrazione. Filotes, altro sostantivo legato a filia, vuol dire addirittura rapporto sessuale. Ecco, per non parlare poi di tutto quello che i greci stessi hanno detto di questa idea della filia.
Nicola Gardini, sono certo che lei potrebbe continuare a parlare e raccontarci di questa dimensione per opposti, per confronti all'infinito, però le faccio un'altra domanda. Emerge fin dalle prime pagine di questo suo viaggio nel mondo greco, nel mondo della Grecia antica, un aspetto fondamentale, la centralità della lingua. Il suo è vero, non è un libro di grammatica di lingua greca, però emerge la centralità della lingua intesa anche come espressione grammaticale, la sua centralità nella nascita e nell'evoluzione del pensiero, il pensiero greco, la sua mitologia, la sua filosofia, la sua letteratura, la sua scienza. È comprensibile in profondità solo se si coglie la natura del discorso linguistico. E già lei faceva prima menzione di questo rapporto tra anima e lingua, e che è proprio il titolo di un capitolo del libro.
Sì, è verissimo. I greci che hanno scritto e ci hanno lasciato queste opere, che ci permettono di parlare appunto di greco antico, avevano chiarissima la missione artistica del loro dire, del loro parlare. La parola è pubblica per i greci, non è questione privata, queste sono acquisizioni di estetiche molto, molto più tarde. Romantiche, insomma, bisogna arrivare veramente alle lingue volgari qua, oserei dire, e anche lì stiamo attenti sempre a non privatizzare troppo il discorso, sebbene sia stato fatto dalle avanguardie, eccetera, eccetera. Però quando noi affrontiamo la letteratura antica, e questo è uno dei grandi insegnamenti del greco, così come anche del latino, noi leggiamo parole che hanno sempre una destinazione pubblica, pur anche quando sembrino molto private, come, non so, Saffo, i lirici, no? Questo fa sì che la lingua si misuri sempre con un pubblico esigente, con un pubblico da persuadere, un pubblico da ammaliare, un pubblico da affascinare, un pubblico da conquistare. Non c'è scrittore, poeta, tragediografo, commediografo che non si senta investito del dovere di essere bravo. Ecco, diciamolo in modo molto semplice. Lo stesso Aristofane, che insomma è un commediografo, quindi dovrebbe solo far ridere, pur con la bravura, insomma, delle sue trovate. Ce lo dice chiaramente nelle sue commedie: io sono un grande scrittore, ma non si tratta di superbia, non si tratta di sfoggio, si tratta davvero di un patto morale, anzi etico, diciamo, con la società. Perché la parola è responsabilità sociale. Ecco perché i greci hanno sentito moltissimo anche i rischi di una parola mal usata, di una parola che non parli per la verità e per la giustizia, ma invece per il contrario, cioè per la falsificazione e per il torto. Quindi è bene che lei mi induca a pronunciarmi su questa cosa, cioè della forte compenetrazione fra pensiero e azione verbale. Ecco, la parola è azione e come tale deve determinare i comportamenti di chi l'ascolta.
Si tende da un buon secolo a questa parte a contrapporre il pensiero letterario, non direi umanistico, proprio il pensiero letterario al pensiero della scienza. In questo suo viaggio nella classicità greca lei in fondo ci racconta di come appunto lo sviluppo del pensiero si possa arricchire principalmente attraverso la dialettica, attraverso questa dimensione per confronti. E in fondo questa è anche la lezione che possiamo imparare da Viva il Greco, appropriarci di questa dimensione, farla nostra e cercare di farla reagire nel nostro vivere nel presente.
Sì, esattamente così. Tra l'altro lei tira fuori proprio una grossa questione, quella del rapporto tra lettere e scienza. È una dicotomia che oggi si sente moltissimo, è una dicotomia che gli antichi non sentivano, tant'è vero che molti scienziati erano anche poeti. Certo, i greci hanno conosciuto un'altra dicotomia, quella tra poesia e filosofia. In realtà è una dicotomia che nasce con Platone, insomma, per semplificare, perché prima di Platone invece questo non era sentito. Poesia e filosofia, e quindi poesia e verità, erano tutt'uno. Comunque, senza entrare in questioni specifiche, la cultura umanistica, e quindi il greco prima di tutto, è una cultura enciclopedica, è una cultura onnicomprensiva, è una cultura che non parcellizza i settori, non crea discipline, ma ricerca costantemente il rapporto tra i saperi. E proprio in questo rapporto, in questa circolazione di conoscenza, sta il senso ultimo di questa grande letteratura antica e anche un modello pedagogico che ha avuto una diffusione millenaria. Ecco, noi stiamo proprio tradendo questo grande modello, perché gli specialismi sono sempre più numerosi, perché anche l'economia determina gli insegnamenti scolastici più di quanto non siamo pronti a dire, però non dimentichiamolo questo modello enciclopedico, cioè questo modello, notate che c'è la parola ciclo in enciclopedia per chi non sa l'etimologia di questa parola, cioè la circolarità, lo scambio continuo, il flusso circolare appunto della conoscenza. Questo non dobbiamo dimenticarlo o rischiamo veramente di non capirci più gli uni con gli altri.
Nicola Gardini, le propongo un intermezzo musicale.
E sale, sale, risale più a fior di pelle, una montagna piena piena di stelle, scende scende la sera, ma è così breve stasera, nera nera riviera, c'è chi spera e chi va, una preghiera, due preghiere pregherò, nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera, e solo così ti preme stasera, nella nera riviera, c'è chi spera e chi va. Una preghiera, due preghiere pregherò, nel dubbio della sera, un'altra frase, mezza frase aspetterò, sperando che sia vera.
Torniamo a collegarci a Milano con Nicola Gardini, oggi nostro ospite e che ancora ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Nicola Gardini, che è poeta, romanziere, traduttore, pittore, saggista e tanto altro ancora per la verità, che proprio nelle vesti di saggista ha appena dato alle stampe per Garzanti Viva il Greco, un lavoro che segue a distanza di 5 anni il fortunatissimo Viva il Latino. Lei è un comparatista, Nicola Gardini, insegna infatti letteratura italiana e comparata nell'Università di Oxford. Una strada che ha intrapreso dopo solidi studi classici. Ricorda il momento in cui rimase folgorato dal latino e dal greco?
Beh sì, prima di cominciarli, prima ancora era un fascino, diciamo un richiamo davvero istintivo, non so, qualcuno è portato per la ginnastica, per il calcio, per la danza, io credo che avessi una predisposizione paragonabile a quella che gli atleti hanno per il movimento, non era un abbaglio perché poi insomma il liceo mi diede grandi soddisfazioni, poi ho studiato lettere classiche e queste lingue sono rimaste con me fino ad oggi. Però diciamo, e questo voglio dirlo proprio in ricordo della fortuna che ho avuto a riconoscere presto, precocemente, questa mia predilezione, vorrei dire appunto che ai bambini non bisogna precludere questi mondi, sono mondi che hanno la forza di farli crescere con l'immaginazione, insomma non è importante ancora dire loro quanto queste lingue siano complesse, richiedano disciplina, applicazione, danno subito al bambino l'impressione di una grande, grande fiaba, e questo credo che io che sia questo che io ho visto all'inizio.
Quanto la passione per le letterature latina e greca, per le fiabe latine e greche, quanto questa passione è debitrice dell'innamoramento per le corrispettive lingue, proprio per la parte linguistica del latino e del greco?
Beh sì, lo stesso studio linguistico è una grande fiaba perché è piena di svolte, di eventi, di trasformazioni. Sono lingue molto più ricche morfologicamente di certe lingue moderne, soprattutto insomma di quelle che parliamo, e questo ne fa davvero dei repertori di apparizioni, di fantasmi, di spettri, tanto più che sono lingue molto etimologiche che continuano a rinnovare se stesse su radici a volte irriconoscibili che però invece tornano appunto mutate. Ecco, il modo in cui queste lingue costruiscono il significato è davvero fiabesco, è magico. Una parola non sta solo con un significato, tutte vengono con aloni fosforescenti, no? Tant'è vero che il gioco del tradurre è proprio quello di, in questo intersecarsi di aloni, riconoscere un senso logico, un filo e una necessità. Però diciamo anche tutto questo spettacolo di luci è parte dell'avventura. Gli errori non dovrebbero spaventare insomma chi fa questi studi, sono anche quelli parte del mistero. Ecco, sono lingue un po' segrete, lingue misteriose, lingue che poi rivelano moltissimo. Quindi c'è il fiabesco, ma c'è anche il poliziesco, no? Alla Sherlock Holmes, cioè l'inseguire le piste, le tracce, talvolta false, talvolta fuorvianti, ma pur sempre capaci di illuminare zone dove il nostro pensiero, con le lingue che parliamo, non arriverebbe.
A valutare dalle sue traduzioni, pensiamo a Ovidio e Catullo, per esempio, c'è da credere che la passione per la cultura latina sia predominante su quella greca, ma forse le cose però non stanno veramente così, ce lo dica.
Ma le cose non stanno veramente così, no, io mi sono laureato con una tesi di letteratura latina, però ho fatto esattamente tanti esami di latino quanti di greco e, come dico anche nel libro, io non ho mai saputo veramente scegliere l'uno o l'altro. Poi, insegnando il Rinascimento è prevalentemente latino, il greco è riscoperto tardi, c'è un rilancio del greco tra 4 e 500, quindi il greco, anche per le frequentazioni mie più moderne, resta sempre una lingua più nascosta, più marginale, che io tuttavia coltivo. Poi pensiamo soltanto all'importanza che Platone ha avuto nella formazione dell'umanesimo italiano, quindi Platone mi è sempre accanto, i tragici anche. Devo dire che dopo Vive il Greco, quindi dopo aver riletto moltissime cose, averle riconsiderate, ripensate veramente in chiave nuova, anche in vista del saggio che stavo scrivendo, oggi il mio cuore è molto più greco di quanto non sia stato fino a oggi.
Nicola Gardini, ormai da alcuni secoli che da noi non si nasce parlando in latino. Quali sono allora i suoi primi ricordi legati alla lettura, quelli precedenti alla scoperta del latino e del greco?
Ah beh sì, no, io ho letto certo molte altre cose prima di arrivare a un po' di latino. Le primissime letture sono state, beh, quelle di tutti, credo. Posso dire che il romanzo che più mi ha colpito era L'Incompreso, un libro tristissimo, tragico. Quello resta sicuramente, non so se sia stato proprio il primo, però poi ho avuto un grande amore per Pearl Buck, che ebbe anche il Nobel della letteratura a un certo punto, Lettera da Pechino, ricordo, facevo forse la quinta elementare o la prima media, un libro che mi appassionò, Il diario di Anna Frank, è uno dei libri che metto sicuramente tra le mie letture più formative. Un altro libro che ricordo mi colpì moltissimo, un romanzo, Cioccolata a colazione, di Pamela Moore, una giovane autrice americana che poi non si è più letta, e invece è rispuntata qualche anno fa nuovamente. Il vecchio il mare di Hemingway è stato uno dei primi libri che ricordo di aver letto. No, all'antichità sono arrivato ovviamente molto dopo. Il primo libro di cose antiche, per chiamarlo libro, è stata l'Antigone di Sofocle, ma io sono sempre stato un grande lettore di romanzi. Madame Bovary, per esempio, l'ho letto che ero ancora alla scuola media, Le ultime lettere di Jacopo Ortis l'ho letto che facevo la prima media, Qualche passo dei Promessi Sposi addirittura l'ho lessi alla scuola elementare, avevo una maestra eccezionale che ci fece veramente imparare addirittura pagine e pagine dei Promessi Sposi a memoria. Qualcosa di Dante già l'avevo letto da bambino, sempre grazie a questa maestra, quindi da subito, diciamo, ho avuto l'impressione che ci fosse qualcosa di importante oltre alle parole che dicevo o che sentivo. Anzi, le parole dei libri mi sono sempre sembrate più significative, più importanti, a cui bisognava arrivare, con quelle confrontarsi più direttamente. Le altre, insomma, avevano sempre qualche cosa di tremendamente provvisorio e sbagliato.
I suoi maestri letterari, invece, sono forse gli autori che ha tradotto? Penso a Emily Dickinson, a Auden, a Simic, forse no, ma insomma, quali sono? Quali lei definirebbe i suoi maestri letterari?
Ma i miei maestri letterari sono vari, ne dico tre: Christopher Isherwood, Elias Canetti e Stendhal. Poi ci sono le influenze sono moltissime naturalmente, poi c'è Proust naturalmente, che Stasse è l'autore che più mi colpisce, al quale torno costantemente, un po' come l'Ariosto o le Metamorfosi, però diciamo tra i più vicini a noi, quelli a cui più vorrei assomigliare, ecco, ci sono quei primi tre che ho nominato. C'è anche Alice Munro, che è una scoperta di questi anni, successiva al Nobel che lei prese nel 2013, è un'autrice che stimo moltissimo e che, diciamo pure, che studio con grande affetto, proprio nella speranza di esserne influenzato profondamente. Lei ha nominato Emily Dickinson, sì, è la poetessa che più mi ha influenzato come poeta, però ci sono naturalmente anche tante altre influenze, quelle più consapevoli, quelle per le quali vorrei che si dicesse che se c'è qualcosa di buono le ho prese da queste, altre persone, ecco, sono gli autori nominati.
Forse è impossibile scindere i due aspetti, ma è cambiato nel tempo il suo rapporto con la lettura, facendo, se possibile, astrazione dalla lettura di tipo professionale?
Sì, molto, sì, la lettura cambia continuamente, è cambiata proprio anche in questi mesi. In questi mesi è cambiata anche perché ho creato un gruppo di lettura con degli amici e se non è screanzato farne il nome, me lo lasci fare, si chiama Cucao Reading Group. Ci ha tenuto compagnia una volta alla settimana durante tutti i mesi del lockdown, abbiamo letto moltissime cose, tra le più diverse. L'idea era proprio di spaziare, di sorprenderci ogni volta, di riconfigurare l'orizzonte d'attesa, di non presumere niente, di non agire per inerzia, perché ovviamente il lettore, anche il più capace, tende al pregiudizio, a una certa così passività presuntuosa, ecco, mentre invece il buon lettore deve proprio liberarsi della presunzione, di qualunque attesa, ecco, predisporsi all'accoglienza e alla ammirazione. Si parla di libri, però dovremmo anche ricordare che si deve parlare di autori, perché di quelli noi vogliamo parlare anche, cioè dobbiamo ammirare chi ci ha dato queste cose meravigliose. Il lavoro del lettore, l'arte del lettore è anche l'arte di ammirare chi ha scritto queste cose.
L'arte di ammirare chi ha scritto queste cose, le nostre passioni letterarie. Che cosa si augura di trovare però nella lettura? Che cosa ricerca? Un tipo di piacere emotivo, un tipo di piacere intellettuale, qualcos'altro?
Cerco quello che non ho, non mi interessa di ritrovare situazioni che io ho pensato, ho vissuto. Mi piacciono gli autori chiari, gli autori semplici, e questo significa che sono gli autori più segreti, più capaci di suggerire, di omettere, di stimolarci al ripensamento, di spaesarci, e quindi il libro mio ideale è quello che immediatamente mi dice devo rileggerlo. Ma in effetti questo è di tutta la grande letteratura, la letteratura è quella cosa che si rilegge. Questo mi aspetto, ecco, di sentirmi più bravo dopo, più intelligente, ma anche più smarrito.
Che rapporto ha con la letteratura italiana, con la letteratura italiana contemporanea, per esempio? Non l'abbiamo menzionata.
No, non l'abbiamo menzionata, ma è difficile interessarsi ai vicini. Io, per esempio, non credo di conoscere quasi nessuno di quelli che abitano nel mio palazzo, ma perché si ha sempre l'impressione di dover andare un po' più lontano per vedere la vita, il mondo. No, mi tengo informato naturalmente, qualcosa leggo, la proposta, lo sappiamo, è vastissima, ho anche molti amici scrittori per cui spesso mi ritrovo a leggere le loro cose, leggo moltissime cose in manoscritto. Sì, leggo, avevo una grande ammirazione per Piappera, la cui scrittura stimo moltissimo, ho grandissima ammirazione per Vivian Lamarck, che è una cara amica con la quale il dialogo è quotidiano, scambi di inediti, riletture delle sue cose, e poi anche altri naturalmente, insomma non è il caso di fare i nomi, dico ho richiamato queste due signore perché sono veramente grandi amiche, però ci sono insomma tanti tanti altri nomi. Trevi mi piace molto, per esempio, per parlare di un uomo del quale si sta già parlando abbastanza in questi giorni, che è appunto candidato allo Strega, è uno dei favoriti della Cinquina, e lui è uno che scrive benissimo. Cerco davvero un impegno stilistico un po' in tutti, e devo dire che è molto difficile da trovare nei contemporanei. Ecco, non mi piace niente di quelli che credono nella deriva del parlato. La letteratura non deve fare queste cose, la letteratura deve cercare la sua lingua, che se anche tira dentro qualcosa del parlato, però lo trasforma, lo stilizza, lo trascina davvero in altre temperature. E invece molto di quello che esce mi sembra abbastanza improvvisato, ecco.
Ci sarà stata qualche concessione a letture più disimpegnate, che ne so, i fumetti, letture più leggere?
Sì, e ci sono ancora queste concessioni, immancabile Diabolik, naturalmente, che per anni non ho più seguito perché avevo, non so, cosa in mente, e invece ci sono tornato, stimo molto i disegnatori, stimo molto insomma anche gli sceneggiatori, e sì, non molto in realtà, leggo molto i giornali, quello sicuramente, mi piace moltissimo, anzi che si accumulino e poi li leggo magari tutti nell'arco di una mattinata, quelli della settimana passata, anche perché non riesco a stare dietro a tutte le pagine che mi interessano. Fumetti, altri fumetti, ma non mi vengono in mente al momento. No, non sono mai stato un cultore di neanche del fumetto storico tipo Hugo Pratt, Valentina. Però, diciamo, questo posso confessarlo, da bambino, non avendo moltissimi libri e passando le vacanze in casa di una cugina, ho letto moltissimi fotoromanzi. E chissà che un po' del mio sentimentalismo, perché a volte c'è, non si sia sviluppato anche da quelle letture così commerciali e così zuccherose.
Quale libro si porterebbe sempre con sé dovendo sceglierne uno?
È uno solo, l'Odissea. Però se uno solo si può sostituire con un altro solo, le Metamorfosi di Ovidio. E se devo sostituirlo, Proust. Ecco.
Grazie Nicola Gardini, grazie di essere stato oggi con noi e di aver accolto l'invito.
Molte grazie a voi, grazie Massimo Zenari.
Nicola Gardini, da poco nelle librerie con il nuovo lavoro Viva il greco alla scoperta della lingua madre, edito da Garzanti nella collana Saggi. Ha strettissimi legami con la Svizzera italiana Mariangela Mianiti, scrittrice, certo, ma giornalista tra le più apprezzate in Italia anche per le inchieste tradotte nei volumi Una notte da entraîneuse e La vita Viagra, editi da Derive a Prodi e pluripremiati. Mariangela Mianiti trascorre infatti parte della vita col suo compagno a Cavigliano, nelle terre di Piedemonte, e oggi scrive soprattutto per Il Manifesto. Però qualcuno del pubblico la ricorderà forse come nostra collega di Rete 2 ai tempi di Carlo Piccardi, quando da Milano, l'altro suo polo geografico, realizzava interviste e contributi su argomenti musicali, perché è diplomata in pianoforte. Ebbene, quest'anno, per le prestigiose edizioni del Verri, quelle nate dalla rivista di Luciano Anceschi, una rivista legata soprattutto ai movimenti letterari di avanguardia degli anni 60, quest'anno, dicevo, Mariangela Mianiti ha pubblicato quello che mi permetto di considerare il suo lavoro narrativo più importante, Organza, ed è di questo che vogliamo parlare. Lo facciamo naturalmente con l'autrice che ha lasciato il Locarnese per raggiungerci in studio, cosa di cui siamo particolarmente lieti. Buongiorno Mariangela, ben trovata, ben ritrovata.
Beh, buongiorno a tutti quanti e sono anche emozionata di rientrare dopo credo 35 anni in questi studi a cui portavo, giovanissima diplomata in pianoforte, le interviste che realizzavo a vari musicisti, direttori d'orchestra e cantanti al Teatro alla Scala. Quindi per me è un po' un ritorno in famiglia e sono molto contenta.
Sono contento anch'io, lo confesso. Organza ci immerge in un paesino della Bassa Emiliana, poco fuori Parma, a cavallo degli anni 50 e 60, nel pieno secondo dopoguerra. È una storia di miseria, di sopraffazioni, di ingiustizie, ma non solo. È una storia raccontata con gli occhi di una bambina che osserva e prende nota di tutto e che seguiamo crescere. Mariangela Mianiti, vogliamo iniziare brevemente dalla trama.
Beh, la trama parte soprattutto da una foto, anzi dal punctum di una foto. È una foto che la narratrice, che è adulta, uno scatto della propria famiglia, che si è riunita per una festa. E in fondo a questa trentina di stampe ce n'è una che la colpisce moltissimo, perché ritrae la propria madre e la propria nonna. Ed è una foto durissima dove lei vede in maniera proprio plastica quello che in fondo ha sempre saputo. Il profondo rancore che invece di unire separa la propria madre e la propria nonna. E da lì quindi intuisce, vede questa crepa e la voce narrante vuole entrare, io anche come autrice sono entrata in quella crepa, per raccontare a ritroso, quindi con un flashback, la vicenda di questa famiglia, che è una famiglia cattiva, una famiglia dove quelli che dovrebbero essere la guida amorevole dei figli, in questo caso i nonni, sono invece gli sfruttatori della propria figlia. E la bambina, quindi la nipote dei nonni, fin da subito, con lo sguardo acuto e penetrante tipico dei bambini che vedono e capiscono tutto, anche se non riescono a dirlo, vede che cosa significa giorno dopo giorno, angheria dopo angheria, questa sopraffazione e la racconta. Racconta questa linea del danno che alla fine impedisce alla madre di realizzare i propri desideri. E insieme a questo mondo, a questo microcosmo familiare che è sempre più chiuso, oppressivo, attorno c'è un altro microcosmo, che è quello di un'osteria di campagna. Ecco, queste due vicende che si intrecciano e che cominciano alla fine degli anni 50 e terminano alla fine degli anni 60 sono fortemente incuneate in un periodo storico importantissimo per l'Italia ma anche per l'Europa, che è quello del dopoguerra, la ricostruzione di un paese, il passaggio da una realtà, da una civiltà contadina, provinciale, all'apertura, alla modernità e a qualcosa di più industriale e soprattutto a un cambiamento di costumi. E insieme a questo passaggio c'è anche la presa di coscienza della bambina, che sebbene non riceva nessuna aperta, chiara lezione di femminismo, capisce che lei, la vita della propria madre, dentro a quella famiglia non potrà mai farla e sviluppa il suo desiderio fortissimo, che è quello di scappare. Intuisce che per salvarsi, per salvare se stessa e non essere colpita, continuare in quella linea del danno, ha una sola scelta, possibilità, fuggire. E la fuga è possibile soltanto attraverso una cosa, l'indipendenza. L'indipendenza economica e soprattutto, prima di tutto, l'indipendenza del pensiero, la scuola, lo studio.
Mariangela Mianiti, ti fermo. Non vorrei raccontare oltre della trama di Organza. Ti faccio fare un passo indietro. La terra che racconti è la terra a cui appartieni per nascita. Quanto c'è di autobiografico in Organza o, se preferisci, quanto il tuo vissuto, le tue origini, le origini della tua famiglia hanno determinato la storia che racconti?
Io sono profondamente convinta che la narrativa che davvero lascia il segno è una narrativa che l'autore conosce profondamente. Non si può scrivere, secondo me, qualcosa di autentico se non lo si conosce nel profondo. Quindi questo romanzo, sì, parla di qualcosa che io conosco da vicino, la terra, il dialetto, la lingua che uso e che trasformo nel romanzo è qualcosa che io ho conosciuto e vissuto. L'autobiografico, io non amo l'autobiografico, nel senso del raccontare per filo e per segno il racconto di se stessi, dando il nome, cognome, il nome giusto, reale, ai luoghi, alle persone, perché secondo me non è interessante. Il racconto di sé in quanto sé non dà, sono convinta che non dia tantissimo al lettore. Invece quello che come autore si può dare tantissimo al lettore è un'emozione, il racconto di un'esperienza che, se narrata bene, diventa universale. Quindi l'autobiografico, sì, certo, autobiografico nel senso che io ho scritto di qualcosa che conosco. Poi le vicende possono essere anche accadute, non accadute, reali, non reali. Secondo me non è importante, non è fondamentale. Quello che conta è quello che si trasmette al lettore.
Quello che trasmetti al lettore è una storia che ti porti dentro, forse da sempre. Quando hai deciso però di darle una forma narrativa?
Allora, la narrazione nasce, almeno per quel che mi riguarda, il desiderio di raccontare e di scrivere qualche cosa, nasce sempre da un impulso, da uno shock. Può essere un oggetto, può essere uno sguardo, può essere un gesto, può essere una persona. In questo caso è stata davvero una foto, una fotografia. Io ho una grande passione per le fotografie, non solo perché ho lavorato per anni con grandi reporter, uno fra questi è Uliano Lucas, dai quali ho imparato tantissimo. Ho imparato proprio l'arte dello sguardo. E questo romanzo si basa moltissimo sullo sguardo. Però io mi ricordo che fin da bambina sono sempre stata molto affascinata dalle foto di famiglia che vedevo in casa delle persone, perché dentro a una foto c'è il racconto di una vita e dentro a ogni immagine, a ogni gesto, a ogni sguardo, a ogni posa, ai rapporti che ci sono fra le persone fotografate, si può costruire con l'immaginazione tantissimo. Quindi quell'immagine mi ha portato ad andare oltre, come dicevo prima, infilarmi in quella crepa che c'è fra quella madre e quella figlia. E da lì poi diventa tutta una concatenazione, si arriva al luogo, si identifica un periodo preciso e allora si entra con l'immaginazione e quando io scrivo è come se entrassi in un film, vedo la scena, divento i personaggi che racconto, li faccio parlare, a volte ridico le frasi e dialoghi a voce alta dentro di me, e è come un trasferimento, un transfer continuo nella vicenda che racconto. E soltanto così riesco a dare anima, vivacità, verità, non so come chiamarla, ai personaggi e anche a far sentire le vicende nel loro susseguirsi. Poi naturalmente tutto questo va lasciato molto depositare per alcuni giorni, alcune settimane e poi va riletto con molto, molto, molto senso autocritico, mettendosi nei panni del lettore, non dell'autore.
Possiamo includere Organza tra i romanzi di formazione? È una visione quella che tu ci offri in questo romanzo, una visione infantile del mondo, quella di una bambina che cresce nel mondo che lei stessa racconta, e racconta una storia terribile.
Come dicevo prima, i bambini capiscono tutto, vedono tutto, sanno già tutto, e spesso ci dimentichiamo di questa loro enorme sensibilità. Sono entrata nello sguardo di bambina, mi sono ricordata del mio sguardo di bambina. A me piace molto osservare i bambini quando giocano e quando sono lasciati soprattutto liberi di giocare e di interagire fra di loro senza l'intervento degli adulti, che spesso entrano a sproposito, fanno cose che non servono. I bambini sono capacissimi di arrangiarsi per conto loro. E osservando i bambini, quindi ricordando me bambina, ma anche osservando i bambini, mi sono accorta, so che loro sanno. E il meccanismo di entrare in questo loro sguardo è stato spontaneo, mi è venuto facile. Basta immaginare di tornare bambini e scrivi e pensi e osservi come loro, anche se la lingua che io uso per la bambina narrante non è una lingua di bambina. E quindi era interessante secondo me fare questa sovrapposizione, lo sguardo di una bambina che è impietoso ma una lingua estremamente curata. La bambina parla un italiano da adulta e crea forse uno spiazzamento, ma è questo spiazzamento che fa capire che il pensiero del bambino, l'osservazione del bambino è adulta. E quindi le ho dato un linguaggio da adulta, ma lo sguardo è quello di una bambina.
Una bambina che, al di là del mito, porta con sé un'innocenza, cioè l'innocenza di questa bambina da una parte e dall'altra c'è una radicata e drammatica ingiustizia che è, sì, quella della famiglia cattiva in cui cresce, però è anche l'ingiustizia sociale con cui via via impara a fare i conti. E beh, è uno scontro tra forze dirompente.
Sì, perché quel periodo storico, e lì a un certo punto Luisa, che è la madre sopraffatta dalla propria madre, lì abbiamo Anselma che è la nonna, Luisa la madre, Aurelia la bambina. Luisa si rende conto, e lo dice a un certo punto, che la generazione, quella generazione di donne è stata schiacciata fra genitori padroni e figli ribelli. Loro hanno lavorato tantissimo per ricostruire l'Italia nel dopoguerra, per dare ai figli un futuro migliore del loro, però nessuno a loro ha dato niente, nessuno ha nemmeno detto grazie. La bambina è consapevole di questo, vede questa grande ingiustizia e sa e capisce che per salvare se stessa lei non potrà salvare la propria madre, e questa consapevolezza la colpisce, la ferisce, e quindi è consapevole del proprio egoismo, che è necessario un gesto di egoismo per poter andare avanti e interrompere quella linea del danno. Non si può fare altro, perché a un certo punto in queste famiglie disastrate chi vuole uscire e salvarsi sa benissimo che non puoi salvare gli altri se prima non salvi te stesso. E questo è un messaggio femminista, è un messaggio rivolto anche alle donne, alle persone che oggi sono ancora impastate dentro a queste relazioni schiaccianti. È un messaggio universale che vale sempre, perché le famiglie cattive esistono anche oggi.
Colpiscono proprio, Mariangela Mianiti, i ritratti femminili di questo romanzo, che sono realizzati con estrema vividezza. E beh, sì, il femminismo, le vicende di Anselma, Luisa, Aurelia, però non è facile descrivere quasi chirurgicamente ritratti di donne così complesse, tutte a modo loro.
Beh, questa è la verità del vissuto. Quando si è visto e vissuto qualche cosa di persona, quello può entrare in letteratura con questa vividezza. E lì entriamo allora nel discorso del compito della letteratura. Che cos'è letteratura? Che cosa significa scrivere una storia? Si possono scrivere le storie inventate con i meccanismi più sofisticati, ma se non si scrive qualcosa che si conosce nel profondo, allora si fa intrattenimento. Che va benissimo, per carità, io non ho niente contro la narrativa di intrattenimento, però poi io leggo anche libri di intrattenimento, ma poi me li dimentico. I libri che restano dentro sono quelli che scavano nel profondo, e questo è il compito della letteratura, che vuole farsi leggere e lasciare il segno. Poi magari non lo lasci, è pazienza, però quello che conta è l'intenzione. E devo dire che le lettrici e i lettori di questo romanzo di Organza mi stanno dicendo che questa cosa l'hanno trovata, che ha fatto ritornare in mente cose che avevano dimenticato di se stesse, delle proprie famiglie, ha lasciato anche angoscia, ha fatto ridere, perché ci sono dei momenti in cui si ride, però nessuno è rimasto indifferente. E questo è quello che i libri degli altri lasciano a me. E naturalmente l'ambizione è riuscire a fare la stessa cosa. Poi sono i lettori che lo devono dire, non sono io.
Mariangela Mianiti, c'è un altro aspetto fondamentale che regge Organza, ed è quello linguistico. Il romanzo è raccontato con una lingua agile, controllata, scorrevolissima, anche se fa gran mostra di sé il dialetto parmense, che è ostico come sono ostici tutti i dialetti del mondo. Perché questa scelta, che alla fine non è unicamente stilistica?
Il dialetto era fondamentale, anzi, faccio una premessa: questo non è un dialetto filologico, è un idioletto. Cioè, io ho inventato una terza lingua che nasce proprio in quel periodo storico, in quel momento, perché è il momento di cambiamento, no? Il passaggio dalla realtà contadina alla modernità. Arriva l'autostrada, arriva la televisione, arrivano i forestieri nell'osteria, e quindi il mondo cambia. E i personaggi che si muovono dentro a questi due microcosmi, l'osteria della Marletta e la famiglia cattiva, si rendono conto di questo e cercano anche loro di adeguarsi a questa modernità, anche con la lingua. Cercano di parlare italiano, ma non lo sanno, non lo possiedono, hanno sempre parlato dialetto. Quindi come renderli credibili? Non potevo far parlare loro un italiano corretto. Non potevo neanche far parlare il dialetto in maniera filologica, perché avrei veramente addolorato il povero lettore con una montagna di segni diacritici difficili da leggere, eccetera. E quindi ho inventato una lingua che assomigliasse al dialetto e che mischiasse l'italiano e il dialetto in modo da essere leggibile anche per un lettore pugliese, siciliano, napoletano, e quindi che fosse efficace. Però per dare il senso del carattere dei personaggi in quel luogo, in quel momento storico. È stato un lavoro molto interessante, molto divertente. Poi a un certo punto ho detto basta, perché si poteva andare avanti a fare esperimenti all'infinito. E devo dire che ho anche incontrato delle cose interessanti. Per esempio, a Fidenza ho scoperto che c'è una signora che ha fatto la casalinga, la madre di famiglia, 4 figli, però ha una grande passione per il dialetto e ha tradotto in dialetto fidentino, che è molto diverso da quello che uso io, perché quello che uso io è nella bassa, il fidentino è un po' più vicino a quello di Parma, e ha tradotto la Genesi, i Vangeli e la Bibbia nel dialetto, ed è molto divertente.
Ci sono alla base dei modelli letterari? A me potrebbe venire in mente, anche se stilisticamente siamo su un altro piano, Meneghello con Liberano Samalo, ma ci sono dei modelli?
Ma ci sono nella mia memoria, nei miei ricordi, cioè nel mio vissuto di lettrice, ma scrivendo questo non ho pensato ai dei modelli, ho pensato a quella storia, a quei personaggi in quel momento. La scrittura di Organza è nata così da sola e non ho mai pensato di imitare qualcuno, e questa è l'importanza della lettura. Le letture che si fanno poi si depositano, e magari non ci pensi nel momento in cui scrivi, non pensi a quella lettura, però si è depositata. Per esempio Edoardo fa parlare i suoi personaggi un napoletano che non è il napoletano autentico. Camilleri, non Montalbano, ma i romanzi in siciliano, per esempio La presa di Macallè di Camilleri ha un siciliano meraviglioso, ma neanche lui usa il siciliano. Poi non esiste il siciliano puro, cosa vuol dire? Parlano 6 o 7, 20 siciliani diversi, quindi, ma neanche l'emiliano esiste, c'è il bolognese, poi soltanto nel giro di 6 chilometri cambiano le pronunce, cambiano i dialetti, cioè cambiano certe parole. Quindi non esiste il dialetto di una regione, esistono i dialetti che cambiano anche da un paese all'altro.
Mi viene da dire che Organza è anche letteratura territoriale, quella che noi svizzeri italiani possiamo anche sentire molto affine, se consideriamo la nostra, che di fatto è letteratura territoriale nei suoi testi fondanti. Pensiamo al Signore dei poveri morti, L'anno della valanga, Il fondo del sacco. In romancia potrei citare La Mudada di Cla Biert, che è appena stato proposto in traduzione italiana da Gabriele Capelli. Sei d'accordo?
Beh, sì. Io credo che ogni regione, il Canton Ticino anche e soprattutto, hanno una ricchezza linguistica straordinaria. Io sono ammirata, no? Quando prendo il treno, l'Interregio, da Milano a Locarno e arrivo nel Canton Ticino, sono veramente ammirata e molto divertita nel sentire come la gente qui parla ancora il dialetto. Giri per strada e senti la gente che parla il dialetto con orgoglio, no? Con piacere. A Milano non parla quasi più nessuno, anzi nessuno, il dialetto milanese poi è un illustre scomparso. E quindi questo nella letteratura ha un'importanza enorme, perché è un segno di vivacità, di aderenza al territorio, al vissuto. I dialetti poi sono ricchissimi di espressività. E i poveri traduttori hanno un lavoro ingrato e difficilissimo, perché è molto difficile tradurre i dialetti.
Ci lasciamo con una lettura, magari proprio quella che descrive nel primo capitolo il rapporto tra la nonna e la madre della bambina, Aurelia.
Sì, la bambina, la voce narrante, sta guardando questa foto. È la fine del primo capitolo. Mia nonna e mia madre non si guardano, ma è come se si dicessero tutto. La nonna fissa l'obiettivo, sostiene lo scatto. I suoi occhi chiari sono oscurati dalle palpebre cadenti e sembrano due bottoni neri. La bocca senza labbra è chiusa in una piega decisa e fa un sorriso di sfida. Ha la testa un poco piegata a destra e ben piantata sulle spalle larghe. Sostiene lo sguardo altrui alla situazione come una padrona consapevole, ovvero colei che ha ancora in mano il potere e il denaro e quindi può decidere per se stessa e per gli altri, gli eredi. Il busto largo e aperto assomiglia a un monolite, a una roccia, e parla di tutta la forza che a più di 90 anni ha ancora in corpo e in testa. Un'imperatrice. Ci sarebbe da essere orgogliosi di una nonna così, se accanto a lei non ci fosse mia madre, sua figlia, che sembra una sua coppia prosciugata. Lo sguardo di mia madre sfugge da mia nonna e dal fotografo. Fissa un punto in basso e nel vuoto, verso sua madre, ma non su di lei. Anche il corpo di mia madre parla. Le spalle sono curve, strette, la bocca non sorride, è amara, con gli angoli piegati all'ingiù. Si tiene un po' discosta da mia nonna. Guardinga. Sembra un animale ferito e diffidente, un perdente che aspetta la rivincita, uno spirito libero ingabbiato a metà, una vittima in attesa di riscatto, un'artista tarpata ma non doma del tutto. Mia madre, accanto a sua madre, è un umano che sa di essere vicino al suo carnefice e sta allerta.
Grazie Mariangela Mianiti, grazie di essere stata oggi con noi.
Grazie Massimo e grazie agli ascoltatori, ed è stato un vero piacere.
Mariangela Mianiti, autrice del romanzo Organza, edito da Il Verri nella collana rossa Scrittura e Invenzione.
Ma quando leggete attaccato un frigidero, questo aspetti, questo inverno, se che vedeste, ti metti fresco un po' di birra per gli amici, quando vengono a trovare, stacchi morti e sue, e non ti pensi a roba, che te da parte mi tiro, e vei facili me, se deve ammetti, dubbia caccia la via, quando tu non da campagna ti modici un po'. Ma cosa è che contiate monge? Ma quando è leggete attaccato un frigidero, te faccio super grande, te per le matasse, perché ti sei stato in un fresco, tu bruci e tu, con te a metà le guade visci, che ne te tutti presi, ne vevi, sono grandi, grosci e piccini, e venne a fine, tu pa' finisci, ma che te sei pagato, ma quando è leggete attaccato un frigidero, mi ci fido che se sono una vampa. Ma quando è lei che ti taccato frigideiro, ma quando è lei che ti taccato frigideiro, ma quando è lei che ti taccato frigideiro.
Ci sono state anche cose belle, indubitabilmente. Però la primavera che ci apprestiamo a lasciarci alle spalle ci ha purtroppo privato di tre personaggi che in misura e con modi diversi hanno segnato il mondo letterario italiano degli ultimi decenni. In maggio, un giorno di seguito all'altro, sono mancati Giancarlo Maiorino e Giuliano Scabia, Maiorino all'età di 91 anni, Scabia di 86, e in aprile se n'è andato il più giovane dei tre, Francesco Scarabicchi, che si è dovuto arrendere a una lunga malattia. Non potendoli ricordare qui tutti, li omaggiamo idealmente tutti dedicando alcuni minuti proprio a Scarabicchi, tra le voci più limpide e alte della contemporaneità, come è stato giustamente detto e scritto, e non solo relativamente alla sua generazione. Era nato ad Ancona, dove è morto nel 1951, 70 anni or sono. Per farlo ci facciamo aiutare dal nostro Massimo Raffaeli, che di Scarabicchi, oltre che attento critico, è stato anche grande amico. Buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti voi.
Massimo Raffaeli, partiamo proprio dal percorso che ha segnato l'opera di Francesco Scarabicchi e dalla collocazione che possiamo e dobbiamo darle nella poesia italiana contemporanea.
Beh, è stato intanto un poeta di poche raccolte essenziali. Ecco, il segno dell'essenzialità proprio lo contraddistingue ad ogni livello. Ha esordito con una raccolta addirittura fuori commercio, nell'82 si chiamava La Porta Murata. Poi via via negli anni, nell'89 Il Viale d'Inverno, poi a metà degli anni 90 dall'Obliquo di Brescia, ripreso 3 anni fa da Einaudi, Il Prato Bianco, poi 2 raccolte che lo hanno rivelato a un pubblico più grande, uscite entrambe da Donzelli, prima L'esperienza della neve, 2003, e poi nel 2010 L'ora felice. E del 2014 il suo libro più singolare, un libro Con ogni mio saper e diligenza, uscito da Liberi Libri di Macerata, un libro in cui Francesco Scarabicchi, che è stato un grande esperto e di appassionato d'arte, un compagno di via degli artisti, ha in qualche modo interrogato e metabolizzato la vicenda di Lorenzo Lotto. Ebbene, la vicenda di Lotto vede quella di un artista straordinariamente defilato, ma di grande, diciamo, di destino particolarissimo come il suo. Lotto è fuggito dalla dittatura di Tiziano e dalle terre venete ed è venuto a spegnersi, dopo aver tanto lavorato qui, a Loreto, in questa marca che è stata anche la marca di Francesco Scarabicchi.
La poesia di Francesco Scarabicchi è profondissima, però al tempo stesso leggibilissima, niente affatto oscura o addirittura ermetica. attraversa i temi tipici di un poeta lirico, forse perfino di un poeta elegiaco, e con questi termini non intendo assolutamente spaventare chi è in ascolto.
Ma sì, i suoi temi sono i temi quelli della poesia di sempre, diciamo pure della poesia classica. L'amicizia. Francesco Carabicchi, anche come persona, aveva un culto sacro per etimologia intangibile dell'amicizia e del rapporto con i poeti della sua generazione, sia pure alla sua maniera, defilata eppure sempre presente, centrale. Cito nomi molto noti, Fabio Pusterla, e Fabio Pusterla e unitamente a lui direi Paolo Lanaro, i due poeti di Cesenatico, Ferruccio Benzoni, che purtroppo non c'è più da tanti anni, Stefano Simoncelli, e poi i non pochi poeti delle Marche, che hanno caratterizzato la cultura italiana, perché c'è stata una fioritura negli anni Ottanta. Parlo dei De Signoribus, D'Elia, Umberto Pierzanti, Marco Ferri, eccetera, eccetera, che è qualcosa di unico. E all'interno di questa orografia si è formato questo poeta, appunto molto defilato, ma che così defilato non è, perché è la sua, è una delle figure centrali della sua generazione.
È inevitabile, Massimo, data la vostra stretta collaborazione e la vostra amicizia, chiudere con un ricordo personale.
Ma evito per ovvi motivi di entrare nei dettagli proprio miei personali biografici. Voglio citare solo tanti lavori fatti insieme, a partire da un dato però che ci ha accomunato e che ci ha permesso anche in anni molto lontani, alla fine degli anni 70, di conoscerci e di diventare amici quando eravamo poco più che ventenni. Abbiamo avuto un maestro comune decisivo, Franco Scataglini, poeta straordinario che in particolare ha dato a Francesco un esempio, che è quello di una parola che va detta e va scritta solo se è necessaria. C'è una poesia della seconda raccolta di Scarabicchi, Il viale d'inverno, i cui versi dicono: tutto sommato quello che conta è poco, il resto va, polvere d'ogni vivo, quel di più che non giunge a perfezione alcuna. Ecco, Francesco Scarabicchi somigliava profondamente alla sua poesia.
Grazie, grazie Massimo Raffaeli, grazie di questa rievocazione. Una rievocazione dedicata a Francesco Scarabicchi, che è mancato in una primavera che ha visto andarsene anche Giancarlo Maiorino e Giuliano Scabia. È sulla musica di Marinacci che si chiude questa puntata di Alice e che si chiude la stagione. Grazie di averci seguito. Il programma ritornerà i primi di settembre con nuovi ospiti, nuove storie, nuove idee. Riascoltateci se ne avrete piacere su RSI Play e sul podcast di Rete 2. State bene, buona estate e un caro saluto da Marco Pollina e da Massimo Zenari.